amici ascoltatori, è nata, finalmente è nata la nostra Royal Baby che tutti aspettavamo, Vittoria, la figlia di la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, quindi facciamo gli auguri ai neogenitori. E niente, tra poco leggeremo, commenteremo le notizie più importanti della settimana come ogni martedì. Vi ricordo il numero 350 12 62 963. Salutiamo Gianluca, salutiamo Laura,
ciao, ben ritrovati,
Marsilio e Valentina che oggi sono qui con noi. Vai capo, facci sentire il primo brano.
Lo scorso 26 febbraio a Roma, presso la stazione metropolitana di Valle Aurelia, due ragazzi sono stati aggrediti verbalmente e poi fisicamente da un uomo dopo un bacio. L'aggressore, dopo aver attraversato i binari, saltando da una banchina all'altra, si è presentato davanti ai due ragazzi, minacciosamente dicendo: «Non vi vergognate? come mostra il video pubblicato solo nelle ultime ore. L'uomo si è scagliato contro la coppia con violenza, fortunatamente senza causare gravi conseguenze fisiche. La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo ed è servita un'integrazione della denuncia per mettere nero su bianco la richiesta di recuperare i video delle telecamere di sicurezza, commenta Rosario Coco, referente di GayNet Roma.
E conclude: attendiamo adesso il pronunciamento del pubblico ministero su quanto accaduto, auspicando che si faccia tutto il possibile per l'identificazione dell'aggressore e per classificare questo reato nel miglior modo possibile, secondo gli attuali strumenti giuridici. A gran voce si continua a chiedere il via libera alla legge Zan contro l'omotransfobia, approvata alla Camera il 4 novembre con 265 voti favorevoli e 193 contrari, a tutela delle vittime di discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Da questa notizia voglio commentare, il tecnico fa ovviamente, figurati, sì, voglio commentare dicendo che speriamo di arrivare un giorno e non dire più auspichiamo che venga condannato l'aggressore, ma che questo sia una certezza.
Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che hai perso. E va bene una volta su 100. Se ci pensi precipiti, non ho tempo, deciditi. A fine lavoro ti penso, ho cenato col vino sul letto. E non deve andare così, non fanno l'amore nei film. E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo e sono fuori da me. Questa casa non ha niente di, niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. 10 ultime volte. Vestiti fuori posto, addormentati in un parcheggio. Baci francesi delivery, le scenate nell'appartamento. Merito caffè latte corretto. E mi piace se esageri, non ho tempo, deciditi. Io però non ti aspetto. Mi ricordi di un libro che ho letto. E non deve andare così, non fanno l'amore nei film. E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo a tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo e sono fuori da me. E questa casa non ha niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. Quella volta su 100. Non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo e sono fuori da me. E questa casa non ha niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte.
Un ristorante giapponese di Taiwan, in occasione della recente inaugurazione, ha deciso di lanciare un'iniziativa molto particolare a scopo pubblicitario. Il nostro caro marketing: offrire la cena a coloro il cui nome è Salmone. L'effetto generato, però, ha creato numerosi disagi all'interno del paese, soprattutto all'anagrafe, dopo che ben 150 persone in soli 2 giorni hanno deciso di cambiare il proprio nome per poter usufruire della promozione.
Secondo la legge di Taiwan, infatti, è possibile cambiare le generalità fino a 3 volte, senza dover dare particolari motivazioni. La situazione è presto diventata ingestibile, al punto di spingere il governo a porre un freno. Questo tipo di cambio di nome non solo fa perdere tempo, ma causa scartoffie inutili, ha detto il viceministro degli interni Chen Tsung-yen, estortando i cittadini a non farlo e gestire del locale a interrompere la promozione.
Io adesso voglio sapere da tutti i presenti come, cioè, se potessero cambiare il proprio nome velocemente, come si chiamerebbero. Vai, chi inizia? Laura. No, Marsilio. Gerà, dici, come ti chiameresti?
Ermenegildo.
Capo?
Emma.
Ricordiamo ancora una volta il numero 350 12 62 963.
La Spagna è il 7° paese al mondo a legalizzare l'eutanasia, dopo Canada, Colombia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio. La legge è passata al Senato spagnolo con 200 voti a favore, 141 contrari e 2 astenuti. Oggi è un giorno importante, stiamo andando verso una società più umana e giusta, ha dichiarato Carolina Darias, ministra della Salute. La legge proposta dal Partito Socialista, a cui appartiene il primo ministro Pedro Sanchez, entrerà in vigore verso giugno. Fuori dal Parlamento, da una parte l'esultanza dei sostenitori della norma e dell'altra gli attacchi di chi la ritiene una legalizzazione dell'omicidio, più che del diritto ad una morte dignitosa. Il testo legalizza non solo l'eutanasia attiva e quindi la somministrazione di farmaci che provocano la morte da parte di personale medico, ma anche il suicidio medicalmente assistito, per cui è lo stesso paziente a prendere autonomamente il farmaco prescritto.
Il procedimento prevede la manifestazione della decisione a procedere in due momenti diversi, a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro, ed è inoltre possibile per il paziente cambiare idea in qualsiasi momento. Nel testo si legge che è necessario che la situazione di sofferenza sia percepita dalla persona come inaccettabile e che non possa essere mitigata in altro modo, con una sofferenza psichica e fisica, costante e intollerabile. Il diritto all'eutanasia potrà essere esercitato solo dai maggiorenni, legalmente residenti in Spagna e affetti da malattie o patologie gravi e debilitanti. Intanto, in Portogallo, una proposta di legge sull'argomento è stata respinta dalla Corte Costituzionale, poiché giudicata troppo imprecisa. Invece, in Nuova Zelanda l'eutanasia sarà legale da novembre e ci chiediamo, in Italia? L'Italia ha approvato nel 2017 una legge sul testamento biologico, ma il paese è ancora molto lontano dall'approvare una legge che garantisca dei trattamenti di fine vita adeguati. Oggi infatti l'eutanasia attiva è assimilabile nel nostro ordinamento all'omicidio volontario. A chi crede nei sogni basta un gradino per raggiungere le stelle. Nei reparti oncologici pediatrici non si può entrare a causa del Covid. Non c'è problema, arriviamo dalla finestra. e infatti, non potendosi direttamente recare in ospedale, sono arrivati dalle finestre. È successo ieri all'ospedale pediatrico Gaslini, dove Vanni Oddera, campione di motocross freestyle, Maurizio Gerini, suo collega motociclista, e Mattia Villardita, il noto Spider-Man dei bambini, hanno visitato i piccoli pazienti, salendo una gru dall'esterno della struttura ospedaliera. Le compagnie aeree low cost sono spesso la scelta più gettonata da parte dei viaggiatori per i voli a corto e medio raggio, nonostante a volte si senta parlare di voli cancellati, diverse ore di ritardo e servizi inefficienti.
Un caso analogo coinvolse diversi mesi fa un padre brindisino che acquistò un biglietto Ryanair per il volo Bari-Bergamo per assistere alla seduta di laurea del figlio al Politecnico di Milano. Il volo in questione però tardò più di 12 ore, esattamente 12 ore e 47 minuti, impedendogli inevitabilmente di raggiungere a tempo debito l'istituto. Nei giorni scorsi, dopo aver fatto causa alla compagnia aerea, al cliente è stato riferito che il giudice di pace del Tribunale di Bari ha condannato Ryanair al risarcimento del danno. La somma totale di 823 euro, 250 dei quali a titolo di compensazione economica, 73 euro per il rimborso dei biglietti di andata e ritorno e 500 per i danni morali. Allora, me la sta notizia, non è che l'ho capita tanto. Siamo passati da Spider-Man.
No, erano due notizie, Laura, dai.
Ah, ecco, cioè, ma lo vuoi spiegare prima? Abbiamo fatto due notizie in una.
Poi te lo spiega Gianluca dopo la canzone.
Oggi una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, un angelo custode sadico, trovo una scusa, ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosci il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, venendo qui da solo, guidando il buio, piango come noi siamo.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
Sembra di morire quando parli di me in un modo che odio.
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane.
In questo posto, ma se poi non mi trovi, chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo.
le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby, te, baby.
La Spagna potrebbe diventare uno dei primi paesi al mondo a testare la riduzione della settimana lavorativa a 4 giorni, magari. Il governo ha approvato il lancio di un progetto pilota proposto dal partito spagnolo di sinistra Más País, che coinvolgerà le compagnie interessate a ridurre a 32 ore la settimana lavorativa. L'idea di accorciare la settimana lavorativa sta prendendo particolarmente piede negli ultimi anni, dalla Nuova Zelanda alla Germania. I suoi sostenitori la considerano un modo per aumentare la produttività, migliorare la salute mentale dei lavoratori e combattere il cambiamento climatico. In Spagna gli impiegati lavorano più ore rispetto alla media europea, ma comunque il paese non è tra quelli più produttivi. Ne concludono che lavorare più ore non significhi lavorare meglio. Argomentata Inigo e Roy di Más País.
Si può prendere come esempio la compagnia spagnola Software del Sol, che l'anno scorso è stata la prima impresa del paese ad introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni. Hanno riscontrato una riduzione dell'assenteismo, la produttività è aumentata e i lavoratori dicono che sono più contenti. Secondo alcune stime, il progetto potrebbe essere messo in pratica già dall'autunno. Potrà godere di un finanziamento di 50 milioni di euro che permetteranno alle aziende di testare la riduzione delle ore lavorative con i minimi rischi. Tejero calcola che potrebbero partecipare al progetto 200 aziende per un totale di lavoratori tra i 3.000 e i 6.000. Progetti del genere sono già stati testati da aziende come Microsoft e Shake Shack, ma mai in scala così ampia.
Thank you.
ad Amsterdam, come nel resto dei Paesi Bassi, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un continuo incremento di positivi al coronavirus. Solamente nella settimana scorsa il paese ha registrato un aumento del 25% della positività, dimostrando che l'uscita dalla crisi è più lontana di quanto sperato. Però il governo olandese, nonostante i numeri in salita, ha deciso di intraprendere una ricerca molto fuori dalle righe e aggiungo che ha fatto molto discutere. La Field Lab Events, che è una compagnia che si occupa di organizzare eventi nei Paesi Bassi, grazie ad una cooperazione con il governo è stata incaricata di eseguire ricerche sul campo per verificare la sicurezza di assembramenti controllati durante la pandemia. Dal 20 febbraio al 14 marzo sono stati infatti organizzati due eventi dalla Field Lab Events con una capacità massima di 1500 spettatori.
Per poter prendere parte a questi eventi, i partecipanti devono sottoporsi ad un tampone e successivamente mandare i risultati agli organizzatori 48 ore prima dell'inizio. Durante tutta la durata dell'evento, gli spettatori indosseranno un sensore in grado di misurare con esattezza i loro movimenti. I dati raccolti verranno poi selezionati ed analizzati dai ricercatori. A 5 giorni dal termine dell'evento, inoltre, gli spettatori dovranno sottoporsi ad un ulteriore tampone. Al Valley di Holland, parco di divertimento situato nella regione di Flevoland, c'è stato l'ultimo festival organizzato da Field Lab Events. I partecipanti sono stati ripresi dalle telecamere della BBC mentre si divertono a ballare e divertirsi come prima della pandemia, senza limiti sociali o mascherine. L'esperimento portato avanti dal governo olandese potrebbe portare dei risultati interessanti per l'industria degli eventi. Bisogna però stare attenti alle possibili ricadute. Secondo la BBC, infatti, non tutti i partecipanti si sono sottoposti al secondo tampone.
E quindi mi chiedo come poi, quando andranno ad analizzare tutti i dati, cioè risulteranno sballati, no? Niente, io vorrei, io e Laura, diciamolo apertamente, vorremmo tornare a ballare. Quindi se anche in Italia c'è una cosa del genere, noi ci sottoponiamo volontariamente a questo esperimento sociale.
Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce ormai. Ora che sei qui, non sono qui. Ci vestiremo di vertigini mentre un grido esploderà. Come la vita quando viene. Smetterai, canterai, perderai la voce, andrai, piangerai, ballerai, scoppierà il colore.
Ho una domanda seria per tutti voi all'ascolto, quindi scrivetemi la risposta al 350 12 62 963. La mia domanda è: come cavolo è possibile che siamo in primavera e nevica? Laura, vuoi rispondere tu? No, leggi la notizia.
Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rischia di franare su uno dei suoi cavalli di battaglia, l'immigrazione. Le promesse di cancellare la politica della tolleranza zero di Donald Trump nei confronti degli ingressi irregolari per una politica di accoglienza diffusa, mostrando tutti i loro limiti. In queste settimane l'emergenza al confine sud con il Messico monta in maniera allarmante e coinvolge drammaticamente i minori non accompagnati.
Sono purtroppo 5.000 i bambini detenuti al confine, molti di più di quelli stimati precedentemente. Di loro almeno 600 sono trattenuti da oltre 10 giorni, contravvenendo agli accordi che prevedono il rimpatrio oppure il ricongiungimento entro 72 ore. Si tratta di una grave emergenza, anche se Biden non vuole parlare di crisi al confine. La Casa Bianca tenta di trovare un rimedio. L'amministrazione ha firmato un contratto da 86 milioni di dollari per ospitare negli hotel i migranti. Le camere d'albergo accoglieranno fino a 1200 persone tra famiglie e bambini che cercano di entrare in America e al momento stazionano in attesa al confine, ma ovviamente la misura sembra una goccia nell'oceano davanti al quale la Casa Bianca è ovviamente in seria difficoltà.
Com'è strano incontrarti di sera in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao, come stai? Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. E adesso siamo occhi negli occhi e non serve a niente parlare. Ho la mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. I tuoi occhi trovo i miei giorni di qualche anno fa, le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po', raccontami quello che fai, sei la stessa che un giorno m'ha detto non ti lascerò mai. Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai. Un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. I tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare. Ogni volta che mi torni in mente continua a brillare. L'angolo della mia mente ti continua ad amare. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. cercherò degli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore.
Laura, vuoi dire anche a noi che ora è, visto che lo stavi urlando?
Sono le 19.42, perché hanno messo alla radio qualcosa di spettacolare. Marzo 23, martedì, vediamo tutto in LED, tutto di rosso.
È un LED,
è molto bello, e complimenti a tutti chi è stato a farlo.
La radio si sta evolvendo sempre di più.
Poi, data la tua domanda sulla neve, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di un nostro collaboratore. Ciao Luca, che sarebbe tuo fratello.
Ricordiamolo, perché ancora
e
non
ci ha risposto. Perché marzo è pazzerello. Ciao ragazze, e un saluto al grande tecnico. Ciao Luca.
Che peccato.
Ti saluta Gianluca. Non so tua sorella se ti vuole salutare.
Certo che lo saluto. Stai attento, sta tornando da Napoli, quindi stai attento.
Buon rientro Luca.
Ma passiamo alla prossima notizia. La scorsa settimana in India, sui social network, è circolato molto l'hashtag Ripped Jeans, spesso accompagnato da foto in cui donne indossavano jeans strappati all'altezza delle ginocchia, di quelli che vanno di moda da diversi anni. L'hashtag è stato un gesto di risposta verso un importante politico indiano che aveva denigrato una donna perché indossava jeans strappati e aveva accostato al suo abbigliamento una mancanza di valori, ma non solo. Tra i critici, ovviamente, si è aperto un dibattito su come la società patriarcale, sempre questa maledetta società patriarcale che ricordiamo c'è anche qui, non solo in India, cerchi di controllare il modo in cui si vestono le donne, riconducendo almeno in parte al loro abbigliamento la responsabilità per eventuali violenze sessuali subite. La storia era iniziata qualche giorno fa quando, durante un viaggio in aereo, il nuovo primo ministro dello stato dell'Uttarakhand, Tira Singh Rawat, aveva incontrato una giovane donna che viaggiava con i suoi due figli e indossava stivali e jeans strappati sulle ginocchia. In una successiva conferenza sui diritti dei bambini, Rawat, che è membro del partito conservatore del primo ministro indiano Modi, si era chiesto retoricamente che tipo di valori potesse insegnare la donna ai suoi figli. Aveva poi detto che questo abbigliamento era sia un sintomo che una conseguenza della depravazione morale nella società indiana, e che mentre in India la gente indossa i jeans strappati avvicinandosi alla nudità, pensate, all'estero le persone si coprono adeguatamente e praticano yoga. Ovviamente le parole di Rawat hanno fatto discutere e parecchio. Il partito del congresso di opposizione ha chiesto a Rawat di chiedere scusa a tutte le donne indiane. Molte donne hanno poi pubblicato foto in cui indossavano jeans strappati e pantaloni corti con gli hashtag Ripped Jeans o Ripped Jeans Twitter. Un alto funzionario della polizia indiana invece ha scritto: sono sempre meglio jeans strappati che una mentalità lacerata. E credo che su questo siamo proprio tutti d'accordo. Anche perché posso continuare? Ok, perfetto. Oggi chissà perché non vuole interrompere la mia libertà di parola.
Sta cambiando ancora il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone bagnata un po' nel vino. Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. le poltrone sono calde, stai lì seduti saldi, finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale, che vorrebbero ma non possono ignorare, c'è sempre una canzone. Per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone che non fa dormire. C'è ancora una canzone ancora da sentire. Piega e non c'è via di fuga, e la giustizia non si spiega, mentre è solo mare aperto e non si vede il porto, ed il futuro è un po' più corto. E sei un particolare che vorrebbero ignorare, e ci riescono se tu li lasci fare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone ancora da sentire.
Telegram ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Voice Chat 2.0 all'interno della sua app per Android. Si tratta della possibilità di aprire e partecipare a conversazioni audio, proprio come accade su Clubhouse, social network del momento. Le chat audio di Telegram però si discostano dalla concorrenza per un paio di elementi unici. Ad esempio, i partecipanti possono decidere di restare anonimi, scegliendo di farsi elencare semplicemente tra gli ascoltatori senza rivelare il loro vero nome o nickname. Inoltre, gli amministratori di una room hanno facoltà di registrare tutto o parte dell'evento audio per ripubblicarlo in un secondo momento. Come su Clubhouse, appena si entra in una stanza si ha il microfono spento, con l'opportunità di richiedere la parola e, se concessa, essere messo in lista tra gli speaker. Le chat in cui l'audio viene registrato sono contraddistinte da una luce rossa accanto al titolo. Per aprire una nuova stanza bisogna prima creare un gruppo pubblico e poi per tappare sul menu delle impostazioni per avviare la chat vocale. L'update su Android porta altri piccoli miglioramenti, come la scelta dell'azione che viene intrapresa con uno swipe verso sinistra e destra, tra cui archiviare, fissare, selezionare, eliminare o segnare una conversazione come letta. L'aggiornamento arriva quasi in concomitanza con il lancio pubblico di Twitter Space, progetto in stile Clubhouse ed ennesimo tentativo del microblog di sfruttare tendenze rese famose altrove. Ad esempio, i post in modalità flit, che riprendono le storie di Instagram.
Quindi finalmente, per tutti coloro che si lamentavano che non ci stava la versione di Clubhouse per Android, prima, diciamo, nel frattempo che creino un Clubhouse Android, possiamo utilizzare quindi Telegram. Scaricatevi tutti Telegram. Non è
incredibile, già scritto. Forse c'è una possibilità che desideri e puoi scegliere, ti fa muovere senza spingere, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come. Piace come
a voi piace così o nell'altro modo? Entrambi. Bof. Va bene. Allora, tra moglie e marito non mettere il dito, e su questo direi che siamo d'accordo, a meno che tu non sia il tribunale francese, lui non è d'accordo. Sta facendo parecchio discutere infatti una sentenza del 2019 tornata sotto la luce dei riflettori proprio per il ricorso della donna emessa dalla Corte d'Appello di Versailles a Parigi. I giudici hanno pronunciato un divorzio per colpa a carico esclusivo della moglie, poiché rifiutava di avere rapporti sessuali col marito. La donna ha perso anche in Cassazione, nonostante fosse assistita nella battaglia legale da due note associazioni femministe: Collective Feminist contro le viol, collettivo femminista contro lo stupro, e la Fondation des Femmes, fondazione delle donne. La sentenza si basa su fatti confermati dalla missione della moglie. Costituiscono una violazione grave e ripetuta dei doveri e obblighi del matrimonio, che rendono intollerabile continuare la vita in comune.
Dopo questa sconfitta, la donna e le associazioni che collaborano con lei in questa battaglia hanno deciso di portare il caso di fronte alla Corte Europea per i diritti umani. Secondo la donna, questa sentenza nega il diritto delle donne di essere consenzienti nei rapporti sessuali e ricorda che il 47% dei quasi 100 milioni di stupri o tentate violenze sessuali che si registrano ogni anno avvengono all'interno del matrimonio. Il matrimonio non è e non deve essere una servitù sessuale. Questa è la difesa dei legali di fronte alla Corte europea. Il Tribunale di Strasburgo dovrà quindi pronunciarsi sulla possibile violazione commessa dal sistema giudiziario francese. L'accusa è di ingerenza nella vita privata e violazione dell'integrità fisica.
Quindi a lei non gli piace né così né nell'altro modo.
Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life.
Big city life, me try to forget my pressure, now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart.
Allora, Melania, questa notizia mi ricorda tanto Heidi. L'hai letta?
Vero, anche a me ricorda Heidi. Solo che Heidi faceva il contrario, vabbè, ora
Heidi
capirete.
Heidi non studiava.
No, scendeva
però,
giù.
Però scendeva giù, è vero. Fare didattica a distanza a 1000 metri di altezza in mezzo alla natura e agli animali. E la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al 4° anno della scuola primaria del Mezzo Lombardo in Trentino. Quando le scuole sono chiuse, causa zona rossa, deve seguire il padre Massimiliano nel suo luogo di lavoro perché sua madre fa l'operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé. L'aula di Fiammetta diventa quindi il pascolo fra i monti della Val di Sole, dove vengono allevate 350 capre
è difficile, è vero,
passirie e moscene e sarde. Il papà infatti ha portato una delle più antiche tradizioni della sua terra, la Sardegna, fin in Trentino.
E così i prati diventano per Fiammetta come una grande aula. Lei dice: al mattino mettiamo il computer su un tavolo in piano e poi ho anche una sedia. Accendiamo il computer così posso entrare subito in video lezione, preparo i quaderni e ci metto anche un sassolino, altrimenti il vento mi gira le pagine. È bello, mi dà ispirazione per scrivere e mi rende più felice e anche interessata, dice la bambina che ha le idee molto chiare sul suo futuro. Infatti dice: da grande vorrei fare l'agente forestale a cavallo, perché i forestali stanno nella natura, non negli uffici, e poi mi piacciono i cavalli e noi glielo auguriamo. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, Italia è stato indetto quello che i sindacati definiscono il primo sciopero al mondo dell'intera filiera di Amazon, che dovrebbe coinvolgere i dipendenti nei magazzini e nei centri di smistamento, nonché i corrieri che consegnano i pacchi in tutto il paese. I lavoratori potenzialmente interessati sono circa 40.000,
9.000 di Amazon Italia e 31.000 della filiera, anche se al momento non si hanno i dati dell'adesione. Se quest'ultima fosse alta, le operazioni di Amazon potrebbero subire dei rallentamenti o dei blocchi. La mobilitazione è stata indetta dalle tre principali sigle sindacali italiane, CGIL, CISL e UIL, a cui si sono unite anche altre sigle che rappresentano gli interinali, cioè lavoratori esterni e temporanei. I sindacati hanno e i lavoratori hanno anche chiesto la solidarietà dei consumatori, invitandoli a non acquistare su Amazon per 24 ore. Io devo dire che ho rispettato questa...
Anche io non ho fatto acquisti.
Brava.
Le richieste nei confronti dell'azienda, tra le varie cose, riguardano una verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro ritenuti troppo pesanti a fronte di una retribuzione non adeguata, la riduzione dell'orario di lavoro dei driver, che in alcuni casi arriva a 44 ore alla settimana, e il rispetto delle norme su salute e sicurezza. Secondo i sindacati, Amazon non si è mostrata disponibile a negoziare con loro, un atteggiamento che l'azienda smentisce aggiungendo di garantire salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. Sempre questa settimana Amazon Italia ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di smistamento a Cividate, al piano provincia di Bergamo, che dovrebbe portare a 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.
Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu, e quando arriva sera invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po', i brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle. Sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo. Per fingere dentro ti amo e fuori tremo come glitch in notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di far sempre come vuoi tu, e quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo. Parla, 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 parla con me. Ma forse solo dato tutto per scontato, e mi ripeto che scema non saper fingere. Treni infiniti, forse è solo che mi manca parte di un passato lontano come Marte. Tu cosa dirai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò? Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo. Posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva da ogni male. E da te, da te, da te.
dal 19 marzo 2021 Palazzo Strozzi cambia volto attraverso l'intervento di GR, artista contemporaneo tra i più celebri al mondo, chiamato a reinterpretare la facciata di un simbolo del Rinascimento a Firenze con una nuova opera sitte specif intitolata La Ferita, che propone una riflessione sull'accessibilità ai luoghi della cultura nell'epoca del Covid-19. Alta 28 metri e larga 33, la monumentale installazione di GR propone una sorta di squarcio visivo sulla facciata di Palazzo Strozzi, che si apre alla visione di un intero reale e immaginato allo stesso tempo.
L'opera, realizzata con un collage fotografico in bianco e nero tipico dello stile dell'artista, è costruita come una anamorfosi, cioè un gioco illusionistico in cui, osservando da un preciso punto di vista, si schiudono davanti agli occhi, proprio come all'interno di una ferita, diversi ambienti di Palazzo Strozzi, quindi il colonnato del cortile e un'immaginaria sala espositiva e anche una biblioteca. Inserendo opere iconiche del patrimonio artistico fiorentino e citando direttamente un luogo reale come la biblioteca dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Geyer propone una diretta e suggestiva riflessione sull'accessibilità non solo a Palazzo Strozzi, ma anche a tutti i luoghi della cultura nell'epoca del Covid-19. Palazzo Strozzi diviene così il palcoscenico spettacolare per una ferita, simbolica ma dolorosa, che accomuna tutte le istituzioni culturali italiane e non solo. Musei, biblioteche, cinema e teatri costretti a limitare o a non poter fare accedere il pubblico ai propri spazi.
Scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire. 400 colpi dentro al cuore, corse sul mare come due pistole. Ma ora non corro più, non corro più. Cartoline erotiche nei bar, vecchi che giocavano a briscola. Potevo leggerti nell'anima, dietro le lenti nere dei Ray-Ban. Si detoirai un tedesco suona. Era solo la felicità. E quanto siamo bravi a fingere di non provare sentimenti. E siamo felici come Pasqua. E sì, ma Pasqua è del 2020. E tu dicevi di amare la mia S, invece ora chissà che cosa pensi. Essere felici dura il tempo di un ballo fra Dustin e Nancy. Un tedesco suonava Wonderwall. Era solo la felicità. Anima pancochi di Peter Pan. Una poesia dentro il cesso di un bar. Una canzone che non finirà.
Aspetta, aspetta, aspetta. Com'è che fa?
Un tedesco suonava Wonderwall. Da dentro ad un cliché, innamoravi e non di me.
diventato grande, l'ho usata come una risposta per i milioni di domande.
Che cucciolo Gazzè. Io amo Gazzè all'infinito proprio. Vabbè, amici, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordo di continuare a seguire Radio Ruoti sul sito www.radioruoti.it o su tutte le nostre applicazioni social. Vi lasciamo a Prince, che vi farà ballare sulle note delle canzoni più in voga. Salutiamo e ringraziamo come sempre il nostro tecnico Gianluca e ci sentiamo.
Ci vediamo.
Ci sentiamo.
Ci sentiamo martedì prossimo e domani mattina in replica.
Mi raccomando, coprifuoco alle 22. Ciao a tutti. Baci stellari.
Baci stellari.